buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Grado, Radio Gemini e delle altre radio collegate. Oggi è 25 aprile, festa della liberazione 2023, 78 anni dalla liberazione d'Italia dal nazifascismo, e questo è Fabio Marcelli per il consueto appuntamento bisettimanale con la rubrica Mondo in Transizione. Ancora una volta in primo piano la questione del conflitto ucraino, che vede appunto oggi ulteriori rivelazioni tratte dai cosiddetti Texeira Files, i file divulgati in modo ancora in buona misura misterioso dalla giovane recluta della Guardia Nazionale statunitense Jack Texeira, che ha diffuso, sta diffondendo una serie di segreti sulla guerra ucraina, alcuni dei quali molto interessanti. Questo di cui si parla oggi è il fatto che gli Stati Uniti avrebbero dissuaso l'Ucraina dal compiere attacchi contro la Russia in occasione del primo anniversario dell'invasione, quindi il 24 febbraio di quest'anno. Questa azione, diciamo così, moderatrice degli Stati Uniti, se confermata, apparirebbe volta un po', diciamo così, a smussare e calmare eccessivi entusiasmi, in buona misura e in ultima analisi autodistruttivi da parte degli ucraini, tenuto conto del fatto che questa guerra agli Stati Uniti sta bene mantenerla così com'è, diciamo, a bagnomaria, perlomeno fino alle prossime elezioni statunitensi, perché la guerra ovviamente costituisce per gli Stati Uniti il modo migliore per riaffermare l'esigenza di esistenza della NATO, che oggi più che mai sembra un'alleanza priva di qualsiasi scopo e di qualsiasi ragione. Ma la guerra in Ucraina ha in qualche modo restituito una parvenza di ragione alla NATO, anche se ovviamente si tratta di un'alleanza più che mai nefanda, non solo inutile ma estremamente nociva ed estremamente pericolosa, in quanto il suo scopo principale a questo punto è dilegare strettamente i destini degli Stati Uniti e dei paesi dell'Unione Europea, impedendo a questi ultimi di svolgere una politica autonoma nel nuovo scenario internazionale che si sta delineando. Se per un verso appunto escono queste rivelazioni sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero criticato gli ucraini anche in occasione dell'attentato all'ideologo nazionalista Alexander Dugin, del quale fu vittima la figlia di quest'ultimo, Daria, è pure vero che invece sia i capoccia della NATO, in primo luogo lo Stoltenberg, sia quelli dell'Unione Europea e quindi Borrell, continuano a spingere per un maggiore impegno degli Stati europei in questa guerra. Stoltenberg ha riaffermato di recente la necessità che l'Ucraina entri a far parte della NATO, mentre Borrell, al quanto suo, incita a forzare il ritmo e aumentare le consegne degli armamenti all'Ucraina. La prospettiva per entrambi, come si accennava, è la continuazione a tempo indeterminato di questa guerra, che invece andrebbe fermata al più presto, anche perché i rischi di un'ulteriore escalation sono più che mai vivi e crescenti giorno dopo giorno. Ricordiamo le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Lavrov alle Nazioni Unite, il quale ha dichiarato che si sta ora, come durante la Guerra Fredda, su una linea pericolosa, forse ancora più pericolosa. La situazione è aggravata dalla perdita di fiducia nel multilateralismo, ha aggiunto Lavrov. L'aggressione finanziaria ed economica occidentale sta distruggendo i benefici della globalizzazione. Gli USA e i loro alleati stanno abbandonando la diplomazia e chiedono un chiarimento delle relazioni sul campo di battaglia. Questa è la dichiarazione compiuta da Lavrov alle Nazioni Unite ieri. Veramente paradossale il fatto che sia la Russia a invocare e difendere i benefici della globalizzazione, mentre invece l'Occidente, che di questa globalizzazione è stato il principale protagonista e fino a un certo punto anche il principale beneficiario, oggi appare su tutt'altra strada incamminato, cioè sulla strada dell'esasperazione, dei conflitti e delle divisioni sulla scena internazionale. Anche da Lavrov, dopo questa dichiarazione, ovviamente ci si aspetta un impegno maggiore per la pace a partire dall'attuazione del piano cinese e del piano anche che in qualche modo sta promuovendo la diplomazia vaticana. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Per il momento pare a tutti evidente come tante volte proclamata, annunciata controffensiva ucraina non stia avvenendo. Si tratta di una grossa, per così dire, balla a uso e consumo di quei settori sempre più ridotti dell'opinione pubblica europea che vorrebbero appunto una controffensiva, una rivincita da parte ucraina. È invece abbastanza chiaro a tutti come nella situazione attuale le due forze siano praticamente impantanate e non riescano a procedere. C'è una guerra di trincea molto sanguinosa che dura ormai da troppo tempo. Sarebbe ora di fermare le armi e di dare finalmente la parola alla diplomazia. Ma diciamo che rispetto a questa prospettiva, che è l'unica risolutiva, c'è un interesse preciso contrario, che è quello della NATO e quindi degli Stati Uniti, a continuare invece questa guerra almeno fino alle prossime elezioni statunitensi che si terranno nel 2024. Sempre a proposito della guerra in Ucraina, registriamo un intervento sul Fatto di oggi, molto interessante, da parte dell'economista Francesco Silo Strasvini, che spiega ecco perché le sanzioni alla Russia sono inutili. Ricorda Silo Strasvini alcune dichiarazioni compiute qualche tempo fa da una serie di esponenti del governo italiano che si sono rivelate completamente sbagliate. Ad esempio Mario Draghi affermava a giugno 2022 che le sanzioni funzionano. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che quest'anno il costo inflitto all'economia russa sarà pari a 8,5 punti del prodotto interno lordo. Il tempo sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci. Questa è l'enorme baggianata detta da Mario Draghi nel giugno 2022, mentre invece secondo il suo, diciamo così, supporter, la sua spalla, Enrico Letta, nel marzo 22 Letta aveva affermato: le sanzioni sono durissime e stanno facendo molto male alla Russia, che è vicina al default. Queste previsioni sono state totalmente smentite dai fatti, visto che la Russia ha visto invece una crescita del suo prodotto interno lordo superiore a quella media dell'Unione Europea, sicuramente superiore a quella del nostro paese, che invece è stato colpito esso queste sanzioni arachiri decretato dai due Napoleoni della guerra economica sopracitati, Draghi e Letta, e da altri. In realtà quello che è successo è che la Russia, nonostante le durissime sanzioni decretate contro di essa a seguito dell'invasione dell'Ucraina, si è saputa sganciare dall'Occidente e ha aumentato molto i suoi rapporti con il resto del mondo, la Cina, ma non solo la Cina, anche molti paesi asiatici del Medio Oriente e paesi africani. E quindi dice Silo Srabini, mentre la maggior parte dei paesi europei hanno spostato gran parte delle proprie importazioni di energia dalla Russia verso altri fornitori, pagando prezzi ben più alti che hanno contribuito a far salire l'inflazione, il commercio della Russia con i paesi occidentali che non hanno imposto le sanzioni, non occidentali, scusa, con i paesi non occidentali che non hanno imposto le sanzioni e rappresentano l'85% della popolazione mondiale, ha registrato un boom. Quindi queste sanzioni si sono rivelate assolutamente non solo inefficaci, ma controproducenti, in quanto non hanno fatto altro che accelerare il processo di sganciamento del resto del mondo dall'Occidente, che poi oggi è il principale fenomeno in atto del quale i nostri governanti si ostinano a non prendere atto e a restare asserragliati in questo fortino dell'Occidente che non ha alcuna prospettiva, mentre invece dovrebbero riuscire ad aprirsi alla nuova situazione internazionale e entrare da protagonisti nel nuovo governo multipolare del pianeta che si va delineando, la cui prima prova dovrebbe essere un approntamento di una soluzione pacifica per la crisi ucraina. Questo anche in ossequio a un principio fondamentale contenuto nella Costituzione repubblicana, che però oggi ovviamente le celebrazioni ufficiali si sono ben guardate dal sottolineare o anche solo dall'accennarvi, che è il ripudio della guerra, contenuto nell'articolo 11 della Costituzione italiana, che impone a tutti i governi di agire come promotori di pace sullo scenario internazionale e non come promotori di guerra, come stanno oggi facendo Meloni, Crosetto e Cie, come hanno fatto fino a ieri i vari Draghi, Di Maio e Guerini, per ricordare appunto i ministri degli esteri e difesa del governo Draghi. Nel frattempo gli scricchiolii della situazione internazionale si espandono, c'è una guerra civile in atto in Sudan, anche in questa guerra civile in Sudan, cioè, ovviamente si delinea una contrapposizione fra forze appoggiate dagli Stati Uniti e forze invece appoggiate dalla Russia, anche se ovviamente bisogna stare molto attenti a non fare delle ipotesi eccessivamente semplificatorie, tenendo conto di una situazione che è estremamente complessa, che vede fra l'altro la presenza di un movimento popolare che a suo tempo ha rovesciato il regime militare che si trova oggi all'interno di questa guerra civile. Scricchioli avvengono anche più vicino a noi, in Tunisia, dove il presidente tunisino Saied ha dato una stretta autoritaria evidente, incarcerando il leader storico del partito islamico Ennahda, Ghannouchi, e appunto pare che si prepari anche in questo paese un colpo di Stato, in un paese appunto che è molto vicino a noi e molto importante innanzitutto per i rifornimenti di energia. Infatti, in seguito alla sostituzione delle forniture provenienti dalla Russia con quelle provenienti dall'Algeria, la Tunisia è diventata un hub, un punto di passaggio fondamentale per il gasdotto che porta in Italia il gas algerino, e anche la situazione tunisina appare a questo punto estremamente incerta da tenere d'occhio con molta attenzione. Quindi una situazione internazionale estremamente caotica, difficile e pericolosa, e una totale inettitudine dei governanti, sia italiani che europei, a confrontarsi con una situazione di questo genere. In fin dei conti, nulla di nuovo, se non il fatto che abbiamo celebrato per la 78esima volta il 25 aprile, festa della liberazione, ricordando appunto che i partigiani che morirono in più di 100.000 78 anni fa e oltre per riconquistare la democrazia nel nostro paese avrebbero voluto per noi un avvenire ben diverso da quello che purtroppo stiamo vivendo. E approfitto del fatto che la trasmissione registrata ieri ancora non è stata fatta circolare per aggiungere un'ulteriore serie di considerazioni molto rapide relative a un nuovo sviluppo che si è registrato oggi, che mi pare molto importante a proposito della crisi ucraina. Si tratta quindi della lunga e significativa, queste sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lunga e significativa telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, che dice Zelensky: questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali. Mi sembra molto importante a riguardo sottolineare come l'interesse del governo ucraino rispetto alla posizione di mediazione della Cina potrebbe aprire la strada a nuovi importanti sviluppo del negoziato. Molto significativa anche la dichiarazione di Xi Jinping, secondo il quale il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale è la base politica delle relazioni Cina-Ucraina. Mi fermo qui, molte cose potrebbero essere dette per commentare queste prese di posizione e lo faremo senza dubbio nelle prossime occasioni. Buona serata a tutte e a tutti. Un filo di speranza sul conflitto ucraino pare sorgere appunto da questa ripresa dei rapporti fra Ucraina e Cina. Buona serata.